6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi conosceremo l'artista ticinese Elia Varini. Ma prima di questo c'è una mostra al Museo Casorella di Locarno e anche nello spazio urbano. Appunto, fino al 10 gennaio 2027 il Museo Casorella di Locarno ospita racconti inediti dedicati alla storia del Festival del Film di Locarno che si è appena concluso. Ex collaboratrici e collaboratori, residenti, frequentatrici e frequentatori del festival, nonché anche commercianti, condividono attraverso testimonianze video la loro quotidiana esperienza e gli aneddoti personali legati alla manifestazione. Questo progetto, che si chiama Piazza Nostra, è stato ideato dagli storici Cyril Cordoba e Joséphine Metro. Ed è proprio Joséphine Metro a illustrarci questo progetto.
Sì, questo progetto è interessante perché è un'iniziativa di Cyril Cordoba e mia. Siamo due storici. E Cyril ha condotto ricerche sulla storia del festival e negli archivi ci sono solo tracce dei ex presidenti, dei direttori, forse di qualche celebrità, però abbiamo pensato a tutte le persone che hai bisogno per organizzare un festival. Ogni anno sono, non so, centinaia di persone con ruoli differenti. E così abbiamo lanciato questo progetto con l'obiettivo di creare degli archivi alternativi, andando alla ricerca di testimoni che potessero raccontarci le proprie vite o le proprie esperienze e i propri aneddoti. E abbiamo condotto circa 50 interviste nel 2025. Abbiamo parlato con segretarie, un artigiano, tecniche e tecnici, una truccatrice, giornaliste e così via. E abbiamo costituendo un fondo di oltre 100 ore di registrazione. E poi abbiamo distillato questo materiale e creato questa mostra che adesso è nel Museo Casorella. È una mostra un po' speciale perché ci sono due parti. Una parte è nella vecchia cabina di proiezioni del festival, una cabina che è stata creata nel 1990 da Patrizia Boia e Rolando Ulmi, e poi proprio un oggetto storico. E dentro della cabina ci sono immagini d'archivi che mostrano il lavoro dietro delle quinte, anche è un po' un esplicativo di questo progetto, da come abbiamo scelto le persone, eccetera. E poi le storie delle persone sono nella città, perché quando abbiamo iniziato questo progetto il mio modo di girare per Locarno è cambiato, perché passando per la piazza mi tornano in mente gli aneddoti legati alle truppe del Monciaggio, per esempio, o davanti al cantiere del Grand Hotel sento la gente parlare di feste indimenticabili, eccetera. Allora pensiamo a ripartire le storie nella città e di non realizzare una mostra confinata in una sala chiusa, ma di proporre un percorso urbano composto da differenti tappe, e la gente può accedere a questi video, questo destillato del progetto con su telefonino e guardare un videoclip. E così abbiamo sette tappe, penso che si chiamano tappe.
Sì, quindi praticamente, allora, riassumendo, c'è una mostra allestita nel cortile, nella corte interna del Museo Casorella, che appunto è questa ex cabina di proiezione del festival, con tra l'altro immagini provenienti dalla Cinémathèque Suisse, e poi c'è un percorso di cui ci stava parlando, appunto attraverso la città di Locarno, che è anche una mappa pieghevole.
Esatto, dentro della cabina si può prendere una mappa E poi girare nella città non è un giro definito, ogni persona può passeggiare come vuole e ci sono tematici per sé più interessanti per qualche persona e altre per altre persone. Per esempio, abbiamo una stazione che parla del lavoro che si fa tutto l'anno, perché molte persone che hanno lavorato per il festival mi hanno detto: ah, ma gli amici chiedono, ma tu così fai tutto l'anno? C'è lavoro tutto l'anno quando non c'è il festival? E, per esempio, una di questa stazione parla di questo, una di queste tappe parla di questo, o c'è altro che parla dei cambiamenti, della professionalizzazione, anche della grandezza del festival. Il festival è diventato più grande ogni anno, e poi c'è un video che parla del turismo, dell'impact che il festival ha.
L'impatto che insomma il festival produce nei confronti dei turisti che vengono e che vanno a Locarno.
Sì, che mi sembra interessante è che queste persone che abbiamo intervistate mettono in luce opinioni e esperienze diverse sulla storia del festival e è un'ambivalenza e questa ambivalenza può coesistere. E penso che ci sono cose che tutta la gente osservano insieme, come il cambiamento, la professionalizzazione, però ci sono diversi punti di vista o diverse esperienze. Per esempio, ci sono gente che parlano del festival come un festival che è ogni anno più elitist, altre persone
D'élite.
che delizi, altre persone parlano del contrario, oggi è meno elite, e così non è importante sapere se è giusto o se non è giusto, perché è importante scoprire il punto di vista di questa persona, e questo mi piace molto, e anche il fatto di scoprire tanti gente o ruoli che sono invisibili, per esempio tutte le tecnici che sono responsabili delle infrastrutture della Piazza Grande, per esempio. Una frase che mi è rimasta, che una persona mi ha detto, è: anche la tecnica è un'arte, un'arte silenziosa. E questa persona mi ha spiegato che il lavoro dei tecnici, che si tratti di immagini o di suono, è fatto bene quando diventa invisibile o inaudibile. Quando un film può essere visto senza che c'è rumore o senza problema, la tecnica non si fa notare, non si può notare la tecnica. E questo lavoro, questa gente, per esempio, parlano del suo lavoro, che è che fa un che è molto importante per il funzionamento di un festival.
Questo progetto, appunto, Piazza Nostra, come è arrivato?
La storia è interessante quando ci sono diverse prospettive, e la storia del festival, però la gente conosce la storia del DU, delle presidenti, direttori, eccetera, però no, non si conosce la storia di tutte le gente che lavorano per questa manifestazione, che chi fanno il festival, che sono
Dietro le quinte.
importanti. Sì, dietro le quinte, la motivazione iniziale era creare questo archivio alternativo per arricchiare gli archivi ufficiali del festival che sono nella Cinematech. E poi abbiamo fatto queste interviste, e queste interviste erano tan interessanti e ricche, che abbiamo deciso di creare una mostra, e la mostra abbiamo creato la mostra in collaborazione con la città di Locarno. Altro narrativo, un narrativo differente sulla storia del festival. Poi, per esempio, non ci sono tracce delle donne negli archivi ufficiali, perché le donne erano segretarie forse, e poi con questa iniziativa di storia orale, si chiama, abbiamo riuscito a incontrare diverse segretarie che hanno parlato della realtà di lavorare per un festival negli anni 60, 70, 80, eccetera, con tutti i cambiamenti negli uffici, la digitalizzazione, per esempio, la professionalizzazione. E questa è una realtà che non si conosce, e che solo se la gente che hanno vissuto questo che possono raccontare, e questo è interessante per noi.
Elia Varini, classe 1995, artista di Locarno, ha iniziato con i murales, i graffiti, per poi arrivare nella sua ricerca artistica ad un'arte più concettuale. Ci spiega proprio questo percorso l'artista stesso, Elia Varini.
Sì, io ho iniziato durante il periodo che frequentavo il liceo artistico al SIA, anche già prima con i graffiti, quindi era un linguaggio piuttosto appunto di lettere, parole, scritte, c'ha tutto un suo codice questo mondo, e da lì poi a un certo punto non mi bastava più, diciamo, questo linguaggio, e ho iniziato a creare cose sempre più astratte, quindi le forme delle lettere poco a poco si sono tramutate in oggetti astratti, sempre legati a quelle forme lì, ma è stato un percorso di mutazione che è partito da lì. Però io noto ancora adesso come, guardando indietro, ci sono come degli elementi che non so, che mi porto ancora dietro adesso da quella prima esperienza espressiva del graffito, quindi magari un relazionarsi a un luogo, a uno spazio già esistente con un nuovo elemento, entrando magari in armonia attraverso un contrasto, però quindi ecco, ad esempio questa cosa la sto notando e mi piace.
Ecco, perché tu sei arrivato addirittura alle installazioni, ne parleremo tra poco, ce n'è una a Lugano, tu al Parco Ciani, che si può visitare. Sei arrivato alle installazioni e anche alla pittura, nel senso ai dipinti, ai quadri dipinti.
Sì, esatto, io appunto ho iniziato col graffito, quindi proprio su parete, che poi è diventato sempre qualcosa di più astratto, quindi più che un graffito parlerei di murales, quindi pittura sempre su parete, e a un certo punto ho iniziato a trasporre questo tipo di linguaggio che stavo costruendo su tela, e da lì ho passato diverso tempo, diversi anni a concentrarmi su tela, ma sempre mantenendo anche il discorso murale. E quindi andavano le due cose un po' in parallelo, e adesso direi da un anno e mezzo, due, sono entrato nel tridimensionale proprio. All'interno del percorso sulle tele comunque c'è stata una continua astrazione, sempre un ridurre di più gli elementi, il colore, andando verso qualcosa di sempre più semplice, finché proprio sono entrato nel tridimensionale, perché l'aspetto 2D non mi bastava più, perché mi interessa molto l'immersione nel colore, l'influenza del colore che ha proprio a livello fisico sulla persona, quindi a un certo punto ho sentito questo bisogno di entrare proprio nel 3D, dove la persona ci può camminare, quindi lo spettatore diventa partecipe proprio con il movimento, quasi che il movimento diventa l'atto che completa l'esperienza con l'opera, dove tu ci puoi proprio entrare, diventa un lavoro immersivo, fisico.
Dunque, allora arriviamo all'installazione da attraversare, appunto, che si trova attualmente al Parco Ciani, che hai realizzato proprio quest'anno.
Allora, l'opera è intitolata 70 metri di rossa disposti attorno a 79 pali di abete a formare un quadrato, è esattamente quello che il titolo ci racconta, è composta da due materiali, sono 79 pali che creano la struttura, e c'è questa rete sintetica che va a avvolgersi attorno ai pali a creare la parete, quindi diventa uno spazio nuovo creato apposta per quel luogo lì all'interno del Parco Ciani, quindi diventa un oggetto attraversabile, ma anche non, quindi comunque è un oggetto che la persona ci può girare attorno, ci può entrare, può farsi la sua esperienza, così è un discorso formale, è parte della mia ricerca formale, quindi non c'è dietro un pensiero mentale, un messaggio da raccontare, non c'è una storia, è proprio è forma, colore, spazio in relazione allo spazio circostante, all'architettura che c'è lì vicino, c'è la biblioteca cantonale, c'è il giardino e tutto, quindi è un lavoro che si costruisce su una griglia modulare, c'è questa ripetizione degli spazi, degli elementi, sono tutti dei rapporti precisi che mi porto dietro da un po' di tempo adesso, sui quali sto lavorando, quindi c'è la sovrapposizione degli elementi, la luce, il colore, e quando entri proprio c'hai questa immersione cromatica, diciamo, come una doccia in questo rosso, con tutta l'influenza che questo può avere sulla persona.
Ecco, tornando alle tue opere in generale, volevo chiederti un po' dei diversi materiali e delle tecniche.
Allora, negli ultimi anni, come dire, il mio percorso su tela, diciamo, appunto, ho iniziato su parete, poi mi sono spostato sulla tela, lavoravo molto con colori acrilici, e poi quindi, come ti dicevo, che a livello formale c'è stato tutto un percorso di semplificazione, di astrazione, di ricerca di un'essenzialità, mi rendo conto che pure a livello dei materiali è successo qualcosa di simile, cioè che, non lo so, poco a poco l'acrilico, proprio dal il risultato che mi dava a livello cromatico, anche proprio la lucentezza e tutto il resto non mi convinceva più, ho reso conto che potevo farmi i colori io con i pigmenti, così ho iniziato proprio ad andare praticamente alla base della pittura, mi prendo il pigmento naturale e poi lo mischio con leganti differenti, perché ogni tipo di legante mi dà un risultato cromatico e anche di luce differente l'uno dall'altro, e quindi ho scoperto un po' queste caratteristiche varie che poi combino io a piacimento a seconda del risultato che voglio ottenere, e anche dall'essere partito con le tele industriali che compri già fatte, così poco a poco ho iniziato a farmele io, finché sono imbattuto proprio casualmente nell'aiuta, in questa stoffa grezza. Per qualche motivo questo materiale mi piace tantissimo e mi sono un po' impigliato in questa aiuta e continuo ad utilizzarla, prima mettendola su telaio, quindi costruendomi io la mia tela, finché poi è diventata installazioni 3D dove appendo questi sacchi di juta, che sono alla base sono sacchi di caffè, perché a livello di proporzioni casualmente mi sono trovato in questa proporzione che mi piace tantissimo, in più anche proprio la materialicità mi parla, ecco, è il materiale che mi viene utile.
Tu lavori nel tuo atelier a Casa Azul, a Gordola, uno spazio che per te ha rappresentato un po' una svolta importante dal punto di vista artistico.
Sì, assolutamente, perché io mi trovo lì dal 2023, dal momento che la casa è stata salvata per la prima volta dalla possibile distruzione. La mia entrata nella Casa Azul coincide un po' con il momento in cui io mi sono proprio fatto una scelta mia personale di dedicarmi al 100% o il più possibile comunque alla pittura, alla mia ricerca. Ero alla ricerca di un atelier, mi è arrivato proprio nello stesso momento e mi sono inserito nella casa, e questo spazio mi ha dato e mi continua a dare veramente tantissimo, perché è proprio un luogo di lavoro, di libertà totale, dove si ha qualsiasi cosa in verità, cioè lo spazio è fondamentale per poter portare avanti una ricerca, e quindi io posso passarci lì giornate intere a lavorare sulle mie cose, poi ha così tanti spazi differenti, ci sono davvero possibilità infinite per lavorare, per fare un proprio lavoro personale, e in più c'è anche tutto l'aspetto degli eventi, dell'aspetto comunitario che si crea, le esposizioni che organizziamo e così, e quindi diventa, come dire, fulcro di connessione, di scambio che è fondamentale pure. Quindi diciamo che mi ha dato sì, tantissimo, come dicevi tu.
Senti Elia, quali sono secondo te le principali sfide per un artista, soprattutto giovane, nella Svizzera italiana?
Ho avuto alcune esperienze al di fuori della Svizzera italiana, ho partecipato a delle esposizioni a Rotterdam, a Zurigo, Losanna. Sì, il Ticino forse può, come dire, puoi rimanere un pochettino isolato se rimani concentrato sul Ticino e non riesci ad uscire. È una realtà piccolina, chiusa, che è molto interessante, si stanno creando tante cose interessanti, però vedo sempre un pochettino quel rischio di, cioè, non puoi rimanere focalizzato solo il Ticino, secondo me, devi comunque cercare in un qualche modo di avere degli scambi con l'esterno, riuscire a uscirne, perché se no si rischia di stagnare un pochettino. Appunto, io sto cercando tramite concorsi vari di applicare sia per esposizioni che concorsi di opere nello spazio pubblico. Sì, c'è il bisogno di entrare in contatto con delle realtà che possano sostenere, finanziare, portare avanti una ricerca a un certo punto. Comunque a livello finanziario bisogna avere dietro qualcosa.
E qualcuno,
sì,
che li sostenga.
Sì, esatto, qualcuno che porta avanti, quindi un'entità, che sia un'entità pubblica, privata,
sì,
un'istituzione più che una galleria, qualcuno che aiuti a realizzare questi progetti.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.